Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Che settimana, ragazzi, che settimana dopo la sconfitta degli azzurri netta, perentoria, per 3-0 in casa con l'Inter. Ci si interroga sugli obiettivi che avrà il Napoli e sulle modalità con cui Mazzarri, lavorando come sa, rimetterà in sesto questa squadra da molti punti di vista, da diversi punti di vista. Nel frattempo domani sulla MSC Crociere ci sarà al porto di Napoli la Gazzetta Award, i premi con la Gazzetta, dovrebbero esserci Spalletti, anche De Laurentiis, anche gli atleti, i tennisti vincitori della Coppa Davis. Dopodomani al Comune di Napoli per Spalletti la cittadinanza onoraria di Napoli, invitato anche in quella circostanza Aurelio De Laurentiis. Giovedì la conferenza stampa di Mazzarri pre Juventus Napoli e poi tutto quello che riguarda questo match che è sempre molto atteso, ma che quest'anno con il Napoli campione d'Italia che dovrebbe gonfiare il petto presentandosi allo stadium contro la Juventus, ci sentiamo di poter dire che Juventus-Napoli debba essere una partita come tante altre, nella quale il Napoli dovrà raccogliere punti per restare nel novero delle prime quattro della Serie A e dunque per qualificarsi per la Champions League. E questo è l'obiettivo numero uno, al di là della Coppa Italia e della Supercoppa e ovviamente della qualificazione in Champions agli ottavi, che ormai sembra cosa fatta, e magari cercare di andare il più avanti possibile nella competizione europea. Gianluca Gifuni con voi, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, questa è Forza Napoli sempre, saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Gli obiettivi del Napoli a questo punto e soprattutto l'impegno di Mazzarri, su cosa deve concentrarsi, fase difensiva e condizione fisica, sono questi i primi due punti e i più importanti da mettere a posto nel Napoli di oggi. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti dal nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Buon pomeriggio, Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Dicevo bene, difesa, fase difensiva e condizione fisica sono questi i due talloni d'Achille del Napoli in questo momento.
Credo siano anche collegati, Gianluca, perché finché hai condizione fisica riesci a essere, come dire, compatto, le linee strette, quindi concedi poco. Quando come dire, ti allunghi perché magari sei stanco, non riesci più a mantenere le distanze, e sei più vulnerabile, si è visto insomma nelle partite. Insomma, il Napoli, nonostante un'attenzione diversa, comunque nelle ultime tre partite ha subito 8 gol, però il dato che secondo me preoccupa in questo momento, a dicembre insomma, il dato che preoccupa è che questa squadra dura, cioè ha una condizione, una brillantezza sui 45-50 minuti, a Madrid un po' di più, 65 minuti, perché i ritmi erano bassi. Ed è evidente che poi contro squadre fisiche come Atalanta, come Inter, domenica, quando non hai la brillantezza per 70-75 minuti, tu vada in difficoltà. Quindi secondo me parte tutto da lì, perché ci vogliono tra virgolette le gambe anche per sostenere insomma poi le novità insomma che Mazzarri sta facendo. Mazzarri ha compattato le linee, l'abbiamo visto il primo tempo a Bergamo, l'abbiamo visto a Madrid 65 minuti, anche il primo tempo con l'Inter, però le partite durano 95 minuti e quindi i conti non tornano ancora. Non è facile in questo momento, Gianluca, perché c'è poco tempo tra una partita e l'altra, ma si sa, nelle grandi squadre il calendario è compresso, adesso non ci sarà neanche una sosta natalizia per del campionato, perché si gioca il 23 dicembre, si gioca il 29, si gioca il 6 gennaio, 29 dicembre, si gioca il 6 gennaio, quindi piano piano insomma Mazzarri dovrà inserire qualcosa. Adesso tra Inter e Juventus ha qualche giorno in più, 5 giorni per preparare la partita e vedremo insomma se ci sarà qualche miglioramento, fermo restando che in difesa c'è anche l'emergenza del terzino sinistro, perché sappiamo bene che né Mario Rui né Mattias Olivera saranno insomma disponibili venerdì sera allo stadio.
Ecco, devo salutare Peppe Iodice che in questo momento è davanti a me e lo saluto affettuosamente. Non so cosa mi stia dicendo perché leggo il labiale, non c'è. Ecco, le cose non male. Se vuole venirlo a dire qui al microfono, un attimo, soltanto questo mi farebbe piacere. Perché ha detto una cosa secondo me molto giusta perché è condivisibile. Ecco, salve Peppe, buonasera.
Volevo solo dire che le cose non stanno bene. Voi siete la rovina del Napoli, voi tirate a matto, ci furono, come ti chiami?
Con la I, una
E cosa stanno niente buono, ve lo dovete dire perché è malatia.
Mi scusi, ma lei tra tutte le telefonate che ha fatto, una De Laurentiis l'ha fatta, una
ce
è
l'ho
buona,
fatto,
una è buona.
Non mi stava passando.
No.
Comunque, complimenti a Radio Marte, se avete fatto i soldi, perché si vede che avete il quartino nuovo.
Ti piace questo studio?
Sì. Che cose vanno buone, ve l'ha mandata sempre.
Puoi anche proporre una tua trasmissione qua in futuro, lo
no,
sai?
No, perché ho pensato, voi non li prendete solo i soldi, ma non li volete dare.
Giusto.
Comunque come sta bella, guardatelo in TV, Gifuni abbronzatissimo. Ma rubi Gesù solo che sa che vuole.
Alle Maldive.
Allora, lui è un
abbiamo fatto i soldi, hai detto.
È un ricco di famiglia, quindi non penso che si sia arricchito qui.
No, assolutamente. Comunque, il marziano napoletano è il titolo della tua nuova trasmissione che da maggio andrà in onda.
Ma non l'ora da retti, il marziano napoletano. Tutti scemitaggi a Luca Cifuni.
L'hai tradotto bene.
Adesso io cos'accio proprio buono, se ci sapevi mai andare. Forza Napoli sempre e dite le cose vostre.
Tu lo sai che ti vogliamo bene, no?
Noi io tantissimo a voi e so che è ricambiato.
E Meret deve giocare nel Napoli, sì. Deve ancora continuare a giocare, sì o no?
Mi come fai domanda a me? Sì, sì, ma alla fine il problema non
sì
è
no?
Lui. Sì, ha macchiato qualcosa.
Uno al posto di Nathan.
Un rinforzo, una insalata di rinforzo, visto il mese. Cioè,
in bocca al lupo a Peppe Iodice.
Viva il lupo dal 18 dicembre, ricomincia il
Peppi Night.
Su canale 21 alle 20:50, quindi seguitemi, ci vediamo là.
Hai già preparato qualcosa? Ma viene Donnarumma
quest'anno? Stiamo preparando,
l'ha invitato.
Non posso dire niente.
Ma almeno una cosa, l'ha invitato
Donnarumma.
Corona, l'ha invitato Corona.
Allora, attento, ne hai.
La Fagnini. L'ha invitata almeno lei.
Ne hai?
Antonio Conte l'ha invitato, sì o no?
Tutti. Saluta, 18 dicembre e dal 19 gennaio all'Augusteo con su Pep, sempre di più.
All'Augusteo?
Certo. E che fa? Due
giorni e non mi manca. Dopo Radio Marte, chi ha fatto i soldi è proprio Peppe Iodice. Fra poco vedremo abbronzato anche lui. Ciao Peppe.
Tesoro, già ce li ho, grazie. Alla prossima.
Ciao. Ciao a Peppe Iodice. Pasquale, non ti sentiva. Scusateci per questa bella digressione, questa bella parentesi con Peppe Iodice. Dice che è nei nostri studi e li ha visitati per la prima volta e quindi è entrato in studio per allietarvi con le sue parole. Allora Pasquale, dicevamo, scusami, eravamo...
No, ti dicevo, insomma, un'altra partita difficile, quella contro la Juventus. Vediamo, insomma, magari il Napoli mostrerà qualche progresso in più. A questo punto della stagione devi fare bene, io penso che Napoli debba ripartire dal primo tempo, comunque dallo spirito che la squadra ha mostrato per tutta la partita. L'ha detto Di Lorenzo ieri a Milano, insomma, se vedi il risultato sembra tutto da buttare, ma non è così, insomma, quindi servirà ovviamente una partita diversa, cercando di limitare al massimo gli errori difensivi. La Juventus è una squadra che al più dell'Inter, è una squadra che magari ti riesce a colpire, poi si difende molto, quindi sarà un'altra partita molto, molto complicata per il Napoli. Vedremo, insomma, Mazzarri oggi fa allenamento pomeridiano e quindi ha l'allenamento di domani, mercoledì e giovedì, insomma, per ufficializzare e fare le sue scelte, ma non penso che vedremo tante novità contro la Juventus.
Allora, non tante novità, possiamo anche così ricapitolare per un attimo la formazione.
Guarda,
a questo
Gianluca, io credo che giochi ancora Meretta in porta,
nonostante diciamo il sentimento popolare vada in una direzione diversa, ma noi
però
cerchiamo di essere più lucidi.
Gianluca, è chiaro, insomma, che anche Meretta dovrà dare, secondo me, delle risposte al Napoli, a Mazzarri, gli ha dato fiducia, quindi io credo che giocherà ancora, però è evidente, insomma, che tutti si aspettano, come dire, una reazione anche caratteriale di Meretta. Perché quello che sta colpendo, al di là, insomma, dell'errore sul terzo gol dove non è reattivo, insomma, sul cross basso di Quadrado, colpisce a volte la mancanza di tranquillità. Io capisco che sia nel milione delle critiche, a volte sono state anche eccessive, però poi quello che conta è la fiducia dell'allenatore, insomma, quindi mi pare, insomma, che la fiducia dell'allenatore ci sia, quindi al momento dovrebbe, cioè, dovrebbe giocare ancora Meretta. È chiaro, insomma, che se la situazione non dovesse non cambiare, ci sarebbe poi una riflessione da parte di Mazzarri e dello staff sulla questione portiere. In difesa sei contatissimo, perché hai anche Zanoni che ha mal di schiena. Io credo che Di Lorenzo e Nathan potrebbero essere confermati sulle fasce, con Rachmani e Juan Jesus che insidia Østergaard come posto al centro della difesa. A centrocampo io credo Lobotka, Anissà e credo Zielinski, che dovrebbe aver recuperato, insomma, da quella brutta botta immediata in centro contro Rudiger, è entrato nei minuti finali contro l'Inter, ha fatto 20 minuti, 25 minuti, e davanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, con ovviamente il Napoli si augura, Mazzarri si augura che Osimhen aumenti, diciamo, il livello di condizione, perché ti è mancato anche contro l'Inter, e quindi magari che possa essere più pericoloso assieme a Kvaratskhelia, perché il Napoli comunque davanti ha giocatori in grado di fare la differenza, che, diciamo, nelle ultime due partite non l'hanno fatta. Però c'è anche da dire che Osimhen sta rientrando in infortunio, ed era normale, insomma, che non fosse subito al top della forma, perché è rimasto fermo tanto tempo.
Allora, il sentimento popolare: Meret viene criticato dal giorno zero, il sentimento popolare non conta nulla. E chi è che lo critica? Cioè, qual è il sentimento popolare dell'ambiente, caro amico che non ti firmi, e che leggo, insomma, qualche settimana fa ha scritto: dove sta Giffuni, e ha utilizzato nello scrivere ben 6F. Grazie per l'abbondanza, caro amico, e grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Ulteriori aggiornamenti ovviamente sul web da Radio Marte e nel corso dei nostri appuntamenti quotidiani dedicati allo sport. Grazie Pasquale.
Ciao Gianluca, ciao.
Grazie a Pasquale Tina. C'è Gaetano ancora? Non lo so, perché lo abbiamo tenuto in stand by. Gaetano, ci sei?
Ciao, sono Gaetano, buongiorno.
Buongiorno, scusaci l'attesa per l'attesa, ma abbiamo avuto un attimo una digressione, come avrai sentito.
Più che altro mi dispiace che se n'è andato il giornalista, perché a lui volevo fare una domanda. Comunque,
vabbè, ma anche il sottoscritto è un giornalista, cioè, professionista, nel senso che non ci sono non giornalisti qua, siamo tutti giornalisti.
Lui è più di campo, non mi ricordavo il nome, il giornalista
in Pasquale Tina era in onda con noi.
Allora, praticamente io adesso magari può sembrare un po' impopolare, però secondo me uno dei problemi del Napoli quest'anno per la difesa è Di Lorenzo. C'è più della metà dei gol che il Napoli subisce, che noi subiamo, c'è lo zampino di Di Lorenzo. Allora io volevo appunto chiedere questo: è possibile magari utilizzarlo un po' più avanti, direttamente come alla destra pura? Perché oramai non si capisce più se Di Lorenzo fa il terzino o fa alla destra, fa l'attaccante. Allora facciamolo giocare attaccante e mettiamo un terzino alle sue spalle, così siamo più coperti.
Allora, non siamo permalosi, rispondo a un amico che ci ha scritto, ma abbiamo soltanto cercato di agevolare Gaetano, che voleva fare una domanda a un giornalista. Abbiamo detto che poteva farla comunque, così come l'ha fatta, e ti dico che Di Lorenzo effettivamente non è a livelli dello scorso anno, insieme a altri giocatori, Rachmani, Kvaratskhelia per esempio, che non sono come quelli dello scorso anno, anche Anguissa, per cui effettivamente hai ragione da questo punto di vista, e che forse in marcatura lascia un po' a desiderare, ma non credo che nella struttura di questo Napoli ci possa essere lo spazio per utilizzare Di Lorenzo più avanti. Peraltro devo dire che al di là della situazione difensiva di cui hai parlato, caro Gaetano, c'è però una condotta efficace sull'out di destra tra Di Lorenzo e Politano, che riescono a scambiarsi molto spesso la posizione con sovrapposizioni continue che creano spesso e volentieri difficoltà all'avversario. Lo hanno fatto anche con l'Inter, quindi forse è vero che in fase difensiva c'è qualche lacuna, però in fase offensiva Di Lorenzo continua a essere molto prezioso sull'asse Di Lorenzo Politano. Grazie per essere stato con noi, Gaetano. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco altri approfondimenti a tre giorni da Juventus Napoli.
Marte.
Caro Gianluca, buongiorno. Scrive Roberto da Casoria: la situazione attuale ha un solo responsabile, Aurelio De Laurentiis. Mercato al risparmio e scelte manageriali scellerate. Un saluto affettuoso. Gianluca Gifuni al microfono, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia. Abbiamo detto ieri che il 3-0 dell'Inter sul Napoli è la certificazione di un fallimento tecnico, di un progetto tecnico, certamente, che arriva dal presidente De Laurentiis, che poche volte ha sbagliato in 20 anni, devo essere sincero, ma questa volta ha sbagliato, e quindi bisogna riconoscere, tra tutte le cose belle che ha fatto e buone che ha fatto, anche il suo errore, che poi si è riverberato su tutta questa fase della stagione, con l'impiego di Garcia, con i suoi metodi, con l'allontanamento del tecnico francese in ritardo rispetto alla tabella di marcia, a quello che avrebbe dovuto fare De Laurentiis, costringendo adesso Mazzarri a un tour de force e a grandi difficoltà per rimettere in sesto questa squadra, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica e della fase difensiva, che sono i due tarli e i due talloni d'Achille della squadra. Massimiliano Gallo è il direttore del Napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, saluto, buon pomeriggio a tutti.
Il Corriere dello Sport stamattina scrive: De Laurentiis è un vittorioso egocentrico e solitario, non può durare a lungo. È più egocentrico o più solitario?
Più egocentrico, però adesso è anche solitario. Guarda, purtroppo insomma, la popolarità e il successo alla fine hanno nuociuto a De Laurentiis. Quella situazione precedente, che era una situazione inspiegabile e folle per certi versi, però funzionava. Cioè, gran parte della piazza di Napoli era ostile, incomprensibilmente. Il Napoli funzionava, perché il Napoli funzionava, De Laurentiis era lucido nelle proprie scelte. Quando ha avuto questo abbraccio da parte della città di Napoli, questo è stato un abbraccio che la popolarità, il successo,
gli ha dato la testa, dici,
questo orgasmo da vittoria, e insomma gli ha fatto perdere lucidità. Lui ha creduto di aver vinto lo scudetto da solo, e in pochi mesi ieri sera noi abbiamo assistito a questo galà del calcio, che in teoria doveva essere la celebrazione del Napoli dello scorso anno.
Infatti, miglior gol dell'anno Kvaratskhelia, miglior società De Laurentiis con il suo Napoli, miglior allenatore Spalletti, 5 giocatori del Napoli nella top 11, c'è Kim ovviamente, poi con lui Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka. Mi sembra che sia la celebrazione di una grande stagione, grandissima.
Una grandissima stagione. Ecco, sembrava il Napoli dell'87. Cioè, Osimhen sembrava, Kvaratskhelia sembrava Caffarel, cioè sembrava una roba lontana, anni luce. E quel Napoli là, come se non esistesse più.
Ma nella testa?
Ma non esiste più.
Nello spirito?
Vabbè, non c'è più l'allenatore. Che ieri, peraltro, insomma, ha dato spettacolo a Sky con una cosa mai fatta. Insomma, praticamente lui ha distrutto il giornalismo sportivo. In maniera elegante, più o meno, ma ha detto che i giornalisti sportivi non capiscono niente di calcio. E lo ha anche detto.
Noi ci sentiamo di dargli ragione.
Lo ha detto chiaramente, che i giornalisti si occupano di calcio, parlano solo dei gesti tecnici e dei giocatori che hanno la palla, ma la partita è uno solo ha la palla, gli altri 21 non ce l'hanno, e conta molto il movimento di chi non ha la palla. Quindi i giornalisti sportivi non capiscono niente.
Ma non fanno gli allenatori, però, i giornalisti sportivi.
Poi c'era Giuntoli, che non c'è più, vabbè, Kim non c'è più, e gli altri sono tutti comparsi, sono tutte comparse. E questo è successo perché De Laurentiis, che è sempre stato, per carità, un accentratore, però aveva dei paletti, l'allenatore, il direttore sportivo, e questi paletti non ci sono stati, cioè sono stati spazzati via, gli argini non hanno retto. E questi purtroppo sono i risultati. I risultati sono mediocri, più che medi, insufficienti. Il problema è che cosa accadrà da qui in poi, perché il Napoli deve stare attento. Il Napoli è quarto in classifica, pari merito con la Roma del distrattato.
Sì, che peraltro ha una migliore differenza rete in questo momento. Massimiliano, ti fermo un attimo perché c'è Pasquale, sì, un nostro ascoltatore che ha chiamato, che è in linea, che salutiamo. Buon pomeriggio, Pasquale.
Buongiorno, senta, no, io niente, ovviamente io chiamo da Roma, vengo sempre a Napoli, molti sacrifici e tutto quanto per seguire. Però alla fine secondo me siamo sempre là. De Laurentiis cioè, è inutile che adesso si vanta più con il budget e tutto quanto. Noi il nostro problema secondo me è il problema più grande al centrocampo. Mettiamoci in testa, in questo momento tutti i nostri calciatori non hanno i 90 minuti nelle gambe. Tipo centrocampo, esce Zielinski, entra Cagliuste, esce Politano, entra Lindstrom, cioè, guardate chi esce nelle squadre di livello, guarda l'Inter chi esce e chi entra, guarda il Milan chi esce e chi entra. Se tu vuoi stare a certi livelli devi qualche soldino, lo devi dire spendere, voglio dire, cioè, non è
insomma tu dici che andare. Guarda, io ieri intervistando alcuni giornalisti milanesi chiedevo se esistesse anche tra gli elementi della caduta di una squadra l'anno dopo aver vinto lo scudetto se c'era anche l'aspetto fisiologico, cioè inevitabile, perché anche il Milan l'anno scorso aveva fatto lo stesso prima del Napoli, no? Ricorderai, grazie Pasquale, nel frattempo ricorderai Massimiliano qual è stato l'esito poi della stagione del Milan l'anno dopo aver vinto lo scudetto, e questi giornalisti hanno comunque indicato nella causa più importante di quello che accade non il fatto che fosse fisiologico, ma l'aspetto mercato, cioè il fatto di non aver acquistato calciatori all'altezza poi di poter conservare, diciamo così, il risultato ottenuto l'anno prima. Devo dire che io non sono mai stato un estimatore di Lozano, per esempio, lo prendo ad esempio, va bene? Ma Lozano con Spalletti era un'alternativa a Politano o a partita in corso o anche dall'inizio molte volte, e aveva delle caratteristiche diverse da Politano. Oggi il sostituto, l'alternativa a Politano, non c'è più, per esempio. Cioè, questo è uno dei tanti elementi strettamente tecnico-tattici che però penalizzano il Napoli quest'anno rispetto all'anno scorso.
Allora, guardi, il calo fisiologico è, secondo me, era da mettere in conto, e questo c'è, ed è anche normale, naturale. Però poi ci sono una serie di errori, tra cui innanzitutto il mercato. Il Napoli si è indebolito, perché va via Kim, che è stato uno dei grandi protagonisti, va al Bayern di Monaco, prendiamo Nathan, insomma, vogliamo difenderlo a tutti i costi, ma al momento Nathan vale la metà di Kim.
Ma anche meno.
Siamo buoni. Se nessun allenatore si fida di Cagliuste al punto da farlo giocare al primo minuto, ci sarà un motivo. Evidentemente anche Mazzarri ritiene Cagliuste il quinto centrocampista, anche perché sono cinque, c'è un sesto di Gaetano, che Bembe, che secondo me forse con Mazzarri un poco può giocare. E Cagliuste è la stessa cosa. Lindstrom è un oggetto misterioso, peraltro pagato 25 milioni. In più a tutto questo io aggiungerei un'altra, chiamiamola stranezza, paradosso, curiosità di Della Vene, stranezza di Della Vene. Cioè Napoli è l'unica città, l'unica squadra al mondo, assieme al Barcellona, che può giocare solo in un modo. Ma dove sta scritto? Cioè, De Laurentiis ha imposto questo dogma tattico, figlio secondo me di uno dei grandi problemi di Napoli, che è il sarrismo, a cui noi non ci siamo mai liberati. E noi su questa, noi dobbiamo giocare per forza 4-3-3.
Cioè il Napoli è schiavo del sarrismo nel bene e nel male, insomma.
Sull'altare del sarismo abbiamo sacrificato un certo Carlo Ancelotti, insomma. Ancora mi viene da ridere, ma perché dopo anni e anni noi dobbiamo giocare per forza in quel modo? Si gioca come una squadra può giocare.
Toglimi una curiosità, Massimiliano, voglio entrare a gamba tesa su questo discorso perché lo sento molto caldo, insomma. Ritieni che Mazzarri alla lunga possa poi tornare a ripercorrere le sue idee originarie?
Allora faccio una battuta, io volevo metterla in un titolo del Napoli, se no alla fine, cioè, se no sono troppo cattivo. Ma noi questa cosa arriva a Mazzarri dopo 23 anni, che lui ogni volta dice che c'ha 23 anni di carriera, ogni intervista lui ricorda questa cosa, e quindi abbiamo imparato che lui fa l'allenatore da 23 anni e gioca praticamente da sempre col 3-5-2. Arriva qui, pur di fare l'allenatore del Napoli, accetta di giocare col 4-3-3. A me ricorda Lello Arena che si fa leggero sulla bicicletta con Massimo Pirri, la stessa cosa. Poi finisce che va all'ospedale.
E quindi è meglio che diventi pesante prima di andare all'ospedale.
Ma
dici meglio tu, che nella metafora.
Perché? Ma anche Garcia non voleva giocare in questo modo. Ma perché lui ha imposto questo dogma? Cioè, lui vuole mantenere questa sacralità. La squadra non è più quella dell'anno scorso. Insomma, ha posto una serie di lacci e lacciuoli che in questo momento non stanno facendo bene a Napoli. Perché quando si rompe un vetro, si rompe un vaso, e poi il vaso è rotto. Cioè, non può essere il Napoli dell'anno scorso, non può esserlo più. Un po' perché ieri non è mai uguale a oggi. E poi se n'è andato Spalletti, se n'è andato Kim, se n'è andato Giuntoli. Noi vogliamo riprodurre questo film come se il tempo non passasse, ma il tempo passa. E bisogna proporre qualcosa di diverso.
Va bene Massimiliano, noi dobbiamo volare in pubblicità, però queste chiacchierate con te sarebbero piacevoli e cercheremo di farle un po' più spesso, magari anche più lunghe, approfondite. C'è qualcuno che ti scrive su Ancelotti e che non è proprio d'accordo con te, anche a questo punto.
Ancelotti è una ferita aperta, sì, una questione aperta.
Va bene, la riapriremo però con te nella scia di questa schiavitù del sarrismo che secondo Massimiliano Gallo nel bene e nel male sta condizionando il presente del Napoli. Grazie al direttore del napolista.it.
Grazie a voi.
Voliamo in pubblicità, tra poco andremo nella Gazzetta dello Sport.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Tony Mola in regia, un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal grande Mimmo Valfitano, sentiamo.
Quest'anno se Mazzarri non torna al suo gioco, io penso che facciamo giusto il centro classifica, perché non ha squadra, non sa difendere e non tiene i difensori forti, non è la squadra dell'anno scorso.
Salire sulla slitta e tanto altro.
Va bene, grazie caro amico. Mimmo Valfitano con noi, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio.
Amico mio, che bello ritrovarti.
Sì, è sempre molto bello quando chiacchieriamo. Nel frattempo apriamo anche i telefoni, perché molta gente vuole chiacchierare con Mimmo Valfitano. 0816363 per intervenire in diretta. Hai sentito il nostro amico attraverso il messaggio, Mimmo? Se Mazzarri non torna al suo gioco originario, e cioè al 3-5-2, alla difesa a 3, il Napoli finisce al centro classifica. Secondo te c'è una costrizione di fondo in tutto questo?
Guarda Gianluca, io quando sento dire il Napoli di Mazzarri, io per la verità freno un po'. Perché? Perché non è il Napoli di Mazzarri, perché strutturalmente Mazzarri gioca in un altro modo, ha sempre giocato in un altro modo e adesso si sta adattando a questa situazione. Ora, per carità, l'adattamento, comunque noi parliamo di giocatori di spessore, parliamo di giocatori freschi del titolo di campione d'Italia, voglio dire, non stiamo parlando di atleti di mezzo livello o medio-basso livello, comunque parliamo di giocatori di una certa importanza. Allora, bisogna capire se il modulo tattico ha effettivamente una valenza nel gioco degli allenatori. Allora, per me sentir dire il Napoli di Mazzarri è un qualcosa che non è giusto, perché il Napoli di Mazzarri sarebbe il 3-5-2. Ecco, io sono in parte d'accordo con quello che diceva il radioascoltatore, ovvero se Mazzarri non riesce a trovare un sistema per far prevalere questo 4-3-3 in quella che è la sua idea tattica, e allora, visto che c'è Mazzarri, a sto punto cerca anche di trovare una soluzione tattica che possa anche essere diversa da questo 4-3-3, perché non è detto poi che certi giocatori devono per forza giocare, perché se per forza significa avere questi risultati, e allora, come io ho sempre sostenuto, l'allenatore ha le proprie responsabilità, ma per me chi è al centro di questo mezzo flop sicuramente è la squadra.
Allora c'è Vincenzo al telefono, lo 0816363. Vincenzo, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a voi. io mi sono collegato solo adesso, quindi non so effettivamente tutte le argomentazioni precedenti, però stavo ascoltando Mimmo Malfitano e credo che effettivamente forse se si passasse ad una difesa a tre sarebbe l'ideale, però al di là di questa considerazione che chiaramente rispecchia la caratteristica di Mazzarri da 23 anni a questa parte, come si sottolineava prima, io vorrei dire soltanto brevissimamente due cose. La prima è che secondo me noi nelle prossime 8 partite possiamo fare 24 punti, non perché io sia ottimista, sia nel
compreso
gioco,
la Juve, perché... compresa la Juve quindi venerdì.
Assolutamente sì, perché la Juve è fondamentalmente una squadretta rispetto a quello che è potenzialmente il Napoli, potenzialmente non per come si sta esprimendo nelle ultime partite, è chiaro, ma la Juve non ha un gioco che ci può preoccupare più di tanto. Però questa è una premessa che chiaramente faccio in virtù del fatto che io sono un tifoso e che la vedo in un determinato modo. L'ultima cosa che volevo dire, sarò brevissimo, io credo che per queste 8 partite, chiaramente quelle che si giocheranno in casa, compresa la partita di Coppa Italia con il Frosinone, credo che il presidente debba fare una bella cosa, un bel biglietto proprio stracciato per quanto riguarda i settori popolari, perché io rimango dell'avviso che la problematica del costo del biglietto è sempre una problematica seria che riveste pure un po' il problema dello stadio, il problema delle rivendicazioni del presidente che crede di poter avere lo stadio in concessione, in cessione. Io penso che se per queste 4 o 3 partite, non mi ricordo quali sono quelle in casa, si fa un bel progetto di riduzione del costo per il settore popolare, noi potremmo avere per queste 8 partite che giochiamo in casa, nelle 8 prossime, un pubblico veramente caloroso, perché
grazie,
siamo
Vincenzo.
Tifosi del Napoli.
Grazie Vincenzo, grazie. Allora io devo dire che la Juventus sarà una squadra che gioca male certamente, ma ha subito la metà dei gol del Napoli, 9, il Napoli 17 in campionato, quindi è una squadra, è la miglior difesa del campionato di gran lunga rispetto alle altre, quindi è evidente che qualche difficoltà gli avversari hanno a segnare alla Juventus. Mimmo?
Guarda, io in gran parte sono d'accordo col nostro radioascoltatore, per un motivo, perché mentre avevo forti dubbi sul risultato della gara contro l'Inter, io pensando alla Juventus e vedendo il tipo di gioco che pratica, devo dire che obiettivamente sono un tantino più fiducioso e soprattutto sono fiducioso nel fatto che il lavoro di Mazzarri inizierà a dare dei risultati. E quindi
fase difensiva e condizione fisica, questi sono i due talloni d'Achille da mettere a posto, insomma.
bravo Gianluca, bravo. Fase difensiva e sicuramente la questione condizione, che in questo momento sta creando diversi problemi al Napoli, perché il Napoli gioca 70 minuti complessivi, poi dopo scompare, ecco, tra primo e secondo tempo.
Va bene Mimmo, noi ci salutiamo, siamo già per questa breve chiacchierata che riprenderemo molto presto con te qui su Radio Marte. Nel frattempo grazie a Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, e ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Ciao,
grazie
Mimmo.
A te, un saluto ai radioascoltatori.
Grazie. Carmine da Villa Ricca scrive: caro Gianluca, una domanda, come la vedresti una difesa a tre con un attacco con Kvaratskhelia dietro le due punte? Un abbraccio. Io non lo so se riesco a vedere Kvaratskhelia in zona centrale, avrebbe lo spazio per destreggiarsi, per dribblare come fa, sa, insomma c'è molto traffico in quella zona, dovrebbe comunque defilarsi a sinistra e rientrare con il destro o con il sinistro, insomma andare sul fondo. Ma si potrebbe provare questa soluzione nel caso in cui si dovesse finire una difesa a tre, che è molto vicina, anzi è praticamente il marchio di fabbrica di Walter Mazzarri. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco avremo un agente di calciatori con noi, a tra poco.
Marte.
C'è questo amico che ha come icona su WhatsApp ancora lo scudetto, il tricolore con il numero 3, e scrive: non dimentichiamoci l'assenza degli esterni sinistri, che pesa certamente tanto. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli è in redazione, Tony Mola in regia. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite, sentiamolo, è a schiaffo, eccolo qui.
Allora, dite a quell'amico che io ho pagato un abbonamento quasi 400 euro
E un biglietto
di curva
deve costare quando deve costare. Se non ne può spendere i soldi, avere per televisione, ma non esiste.
Ecco.
Io ho pagato la bolletta 400 euro, ho messo il biglietto a 10 euro. No, che dice? Come c'è stato fatto in passato.
E le rivendicazioni di chi ha speso i soldi all'inizio del campionato. Devo dire che i tifosi del Napoli quest'anno non sono fortunati, perché il Napoli, pensate, e poi andiamo da Antonio Ottaiano che è già con noi, pensate, il Napoli ha subito 4 sconfitte in campionato, in più quella con il Real Madrid anche in casa, quindi sarebbero 5, ma 4 in campionato. Il record di sconfitte casalinghe nella storia del Napoli, di sconfitte casalinghe risale al 1951-52 con 6 sconfitte in casa in tutto il campionato, che è il massimo storico negativo del Napoli. Quest'anno il Napoli ne ha già subite 4 in casa, e pensate, nell'anno 2008-2009, quando c'era Eddie Reia che poi fu esonerato e arrivò Donadoni, cioè un anno balordo, perché il Napoli nelle prime 14 giornate come oggi aveva subito solo 2 sconfitte e nessuna in casa. Questo vi dà il senso di come sia anche misteriosa questa situazione, cioè subire 4 sconfitte casalinghe nelle prime 14 giornate è un record storico. Bisogna risalire a oltre 70 anni fa per ritrovare una cosa del genere in casa Napoli, tant'è che gli azzurri sono 16esimi e sono praticamente a livello di Salernitana, Verona, Udinese ed Empoli per quanto riguarda il ruolino di marcia nelle gare casalinghe. Antonio Ottaiano, agente FIFA, agente di calciatori. Ciao. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ma tu l'hai data una spiegazione a questo ruolino di marcia casalingo pessimo del Napoli quest'anno? Cioè, si può dare una spiegazione o casualità? Voglio capire, secondo te.
Perché probabilmente una delle situazioni è perché sono arrivati squadroni in casa, e questo già incide. Perché i risultati fatti fuori casa, perché abbiamo avuto la possibilità di giocare con squadre di seconda e di terza fase.
Questa mi sembra una lettura giusta, logica.
La prima motivazione, perché se arriva qui Milan, Inter, Real Madrid, Fiorentina,
vabbè, Lazio, Fiorentina, cioè. Però anche l'Empoli, anche l'Empoli.
Sì, vabbè, ma solo l'Empoli. Poi
sì, solo l'Empoli.
E poi alla fine Lazio, quindi tutte squadre, della lato sinistro della classe, manca credo solo la Juve, se non ricordo male, e che è molto più semplice che tu perda con queste squadre, considerando l'inizio tra virgolette poco delizioso del Napoli. Quindi non c'è molto da dare spiegazioni, perché le squadre che ha incontrate erano tra le più forti.
Senti, Antonio, dal tuo punto di vista i talloni d'Achille di questo Napoli sono, mi sembra chiaro, la fase difensiva in questo momento, e con 7 gol presi nelle ultime 2 partite tra Real Madrid e Inter, e la condizione fisica, perché il Napoli continua anche dopo l'era Garcia, in cui succedeva sempre, a durare un'ora o poco più.
Però credo che più di altro c'entri la condizione fisica, perché se noi analizziamo le 3 gare del periodo Mazzarri, il Napoli sembra abbia subito prevalentemente nell'ultima parte della gara.
Anche con l'Atalanta, dove poi ha vinto per un episodio, insomma.
Ma il primo
bello
tempo, voglio dire, non sembra che il Napoli abbia subito.
No, primo tempo sempre brillante.
Il Napoli subisce sempre poi alla fine, quando probabilmente fisicamente questi hanno un calo. E ovviamente un calo che certe società non si perdonano. Un calciatore come quello del Real Madrid, quando tu hai un calo, difficilmente ti perdona. La stessa Inter, no? Che secondo tempo, fine gara, insomma, entrava come se fosse una lama calda nel buco. Per cui io, più che un allarme difensivo, che chiaramente va rivisto, va riorganizzata, va valutata l'assenza degli esterni, l'adattamento di Nathan, se Mazzarri dovesse procedere con questa idea a sinistra,
non penso non abbia alternative, cioè mi risulta questo. Anche dalle indiscrezioni, dagli spifferi, che purtroppo non ci sono alternative, meglio che stia lì che al centro, insomma, dico io,
No, io non lo so se è meglio lì o al centro, però io dico che oggi è un'alternativa su cui si può lavorare. Non mi sembra che finché ha retto la condizione globale della squadra l'Inter abbia tirato in porta chissà quante volte, quindi significa che l'assetto difensivo in qualche modo ha tenuto. è crollato quando probabilmente è crollato fisicamente il centrocampo, quando sono crollati fisicamente i difensori, quando gli attaccanti non davano più il supporto adeguato a, alla fase difensiva, e quindi probabilmente credo che il vero problema o il principale problema è quello di rimettere in sesto la condizione fisica.
E come abbiamo lanciato prima in apertura di programma, a Torino con la Juventus venerdì dovrebbe giocare Juan Jesus centrale al fianco di Rachmani e non Østigard, con Nathan terzino sinistro e Di Lorenzo terzino destro. Questa è l'impostazione che Mazzarri ha impostato per questa partita. C'è Francesco al telefono allo 0816363. Francesco, buon pomeriggio.
Sì, ciao, buongiorno a tutti. Senti, io volevo dire giusta una mia precisazione. Prego. Io secondo me il Napoli c'è come squadra, ha avuto tanti problemi con difesa, l'allenatore, però comunque sono ragazzi che l'anno scorso si sono trovati in una realtà estranea da loro, cioè è una città tutta per loro e poi gli andava tutto bene. Infatti se notiamo nell'ultimo step di stagione non era che era proprio quel brillante,
cioè tu dici il calo viene già dalla fine della stagione pure con
giusto,
Spalletti
giusto. Poi,
va bene,
poi
Francesco, hai una domanda perché
l'allenatore domanda niente, mi auguro solo che vada tutto bene come l'anno scorso, tutto qua, vi ringrazio,
grazie,
siete stati gentilissimi.
Grazie a te per aver chiamato Francesco, grazie a te per aver chiamato,
buona giornata.
Antonio, tu sei uno che vive con i calciatori, i giovani calciatori, studia la loro psicologia, li sostiene, no, sotto certi aspetti, che sei un agente, sei un procuratore, ma Meret in questo momento con il sentimento popolare che gli va contro in buona parte e che sarà confermato tra i pali anche venerdì, giustamente, come può essere sostenuto e aiutato e da chi?
Ma credo che Meret non è più un ragazzo, è un calciatore navigato, un calciatore da nazionale, credo debba trovare solo in se stesso la forza di...
Ma tu l'hai visto un po' in tilt però in certe fasi, anche l'altro giorno? Cioè,
Io devo dire la verità, sì. Io lo ho sempre sostenuto che è un ottimo portiere, però lo vedo un po', ma credo che lui viva la tensione, che i calciatori sono i primi a rendersi conto quando la loro condizione non è ottimale. Però il portiere è delicato. Allora io ho fatto un esempio della gara con Real Madrid. Allora noi siamo 3-2, nei tre abbiamo due tra i calciatori in lista per il pallone d'oro, noi non siamo riusciti a fare questo. Nessuno ha notato o ha evidenziato in modo eclatante questa cosa.
Il contropiede del Napoli con Kvaratskhelia, con sì, è vero.
Ma bisogna fare gol assolutamente. Tira il calciatore del Real Madrid, ha una indecisione Meret, chiaramente la notano tutti. Perché? Perché subiamo il gol. Ma credo che le due azioni sono simili.
Vero.
Solo che l'incidenza del portiere è sicuramente più netta.
Antonio, è vero. Antonio, in chiusura ti chiedo, a proposito di Juventus-Napoli che si gioca tra tre giorni, la Juve miglior difesa del campionato con 9 gol, ha praticamente subito la metà delle reti subite dal Napoli, molte volte mette un bel pullman davanti alla propria area di rigore, lo ha fatto anche con la Fiorentina. Come si può battere questa Juventus in chiave Napoli?
Semplicemente provando a scardinare la difesa granitica che si è inventata Allegri. Che Allegri sa bene che non è una squadra propositiva, non ha dei calciatori eccellenti dal punto di vista della qualità tecnica, e quindi ha studiato un modulo che tende prima a non prenderla e poi provare a fare gol. È una partita dura, perché sarà dura, bisogna stare attenti alle ripartenze e provare a far girare palla con calma, serenità, fino a trovare un buco e provare a calciare da fuori aria, cosa che i calciatori del Napoli, ad eccezione di Politano, fanno molto raramente.
È vero, l'unico è Politano che ci riesce anche molto bene sotto certi aspetti. Grazie Antonio, proseguiremo questa bella chiacchierata, a presto. Grazie ad Antonio Ottaiano. Un paio di messaggi vocali WhatsApp prima di Marte Sport Live fino alle 14. Eccoli.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Mimmo da Trani.
Salve Mimmo.
Volevo dire che secondo me l'intervento di questo giornalista, non ho, dall'inizio non l'ho seguito, non so chi sia, non ha senso, perché il Napoli non è che non sta giocando bene, non fa risultati per il modulo di gioco. Il modulo è molto valido, perché noi facciamo dei primi tempi o dei secondi tempi spettacolari. Il problema del Napoli è l'allenamento alla fase difensiva e alla preparazione atletica, che non è adatta, cioè non è...
giusto così. Sentiamone un altro, eccolo qua.
Buongiorno, per cortesia, allora mi dite la formazione che Mazzarri dovrebbe mettere in campo con il 3-5-2? Grazie e buona giornata.
Grazie, questa è stata una idea lanciata da un ascoltatore, che noi abbiamo poi mutuato attraverso delle ipotesi. Beh, come si potrebbe fare? Non so, provo a realizzarla adesso al volo. Østigard, Rahmani, Nathan e tre centrali. Di Lorenzo largo a destra, al centro Anghissà e Lobotka, a sinistra Mario Rui quando sarà guarito, e poi davanti Kvaratskhelia, Osimhen e Politano. Kvaratskhelia, Osimhen e Elmas, che può dare una mano alla fase di centrocampo. Insomma, ci sono delle soluzioni da poter percorrere da questo punto di vista. Vedremo. È arrivato anche Gigi Soriani, e quindi io poi andrò in nave e porterò un bel regalo dalla crociera sia a Gigi Soriani che a Tony Molà, la barchetta, perché loro fanno il bagnetto come i bambini piccoli con la schiuma, quindi porterò la barca, la nave da crociera di gomma, quella che galleggia, così potete giocare, cari amici, tutti e due. Sta per arrivare Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Tony Molai, Gigi Soriani in regia, grazie a Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Saluti, baci da Gianluca Gifuni e buon pomeriggio.